Ringraziamo il professore per l'eccellente comunicazione, grazie davvero. Proseguiamo con il collega Giuseppe Rocca dell'Università di Genova e Milano, che presenta un intervento dal titolo Paesaggi fluviali e sistemi territoriali integrati. Prego.
Sì, pronto. Sì. Buona giornata a tutti. Ringrazio Dolors Vidal e la professoressa Marina Secchi per avermi appunto invitato a questo convegno, il cui tema ritengo sia molto molto interessante, perché proprio fa riferimento ai sistemi integrati del paesaggio tra geoeconomia, antropizzazione, ambiente e sviluppo. Il mio intervento ha come titolo Paesaggi fluviali e sistemi territoriali integrati, e si articola, si suddivide in quattro momenti, e quindi partirò, va bene, dal concetto di paesaggio fluviale, per poi passare alla tutela del paesaggio fluviale e soprattutto con riferimento al sistema italiano e quindi ai parchi fluviali. E infine come si è passati dai parchi fluviali e per arrivare appunto ai sistemi integrati territoriali che riguardano ovviamente il discorso riferito ai cosiddetti contratti di fiume. Quindi oggi addirittura si parla di contratti di fiume, e questa è un po' la novità, e se vogliamo è anche il livello più avanzato appunto di sistema territoriale integrato, che ha come origine e come base di riferimento il bacino idrografico. Il dibattito sul concetto di paesaggio ha conosciuto un profondo apporto di tipo filosofico-estetico grazie al contributo di numerosi autori, fra cui il geografo tedesco Herbert Lehmann, che tutti penso conosceranno, che ha avuto il merito di avviare un tentativo pionieristico di integrazione tra le prospettive della filosofia e della geografia, distinguendo un paesaggio oggettivo da un paesaggio distinguendo appunto un paesaggio oggettivo da un paesaggio inteso come fenomeno espressivo dell'estetica. A sua volta, un altro geografo tedesco, Georg Simmel, ha concepito il paesaggio come un inconsapevole processo di messa in forma dello sguardo, da intendere più specificamente come forma culturale e quindi frutto dell'intermediazione dell'uomo. Il paesaggio è infatti una porzione di natura vista attraverso il filtro dei valori, delle disposizioni spirituali, del gusto estetico di un'epoca determinata, e quindi può essere considerato come bene culturale finalizzato non soltanto ad un mero soddisfacimento estetico o turistico, ma anche alla preservazione e alla valorizzazione della memoria e dell'identità culturale, del genius loci, in forte contrasto con le tendenze del modernismo, che invece causa spesso di una distruzione del paesaggio. Nel caso particolare del paesaggio fluviale, come sta ad indicare lo stesso aggettivo, ci si trova anzitutto di fronte ad un paesaggio che può essere ricollegato alla presenza di un fiume, è ovvio, che quasi sempre ha svolto e svolge tuttora un ruolo, una funzione di primo piano, non soltanto sotto il profilo del modellamento geomorfologico del bacino in cui il fiume scorre, ma anche dal punto di vista culturale e immaginativo. Infatti, la funzione primaria dei fiumi nel ciclo idrologico si affianca all'influenza determinante che i corsi d'acqua hanno avuto nella storia della civiltà, poiché l'interazione delle popolazioni della terra con i corsi d'acqua ha influenzato aspetti essenziali della cultura nel corso del tempo. come nel caso delle diverse tecniche di irrigazione e di canalizzazione create dall'uomo per regolare i regimi fluviali. I fiumi, però, oltre a costituire forze naturali, vitali e positive nei confronti dell'uomo, sono stati ripetutamente causa di devastazioni, rovina e morte. Non a caso hanno ispirato molti scrittori, pittori e musicisti proprio perché incarnano, da un lato, la natura con la sua grandiosità e i suoi misteri ricchi di elementi simbolici, come la freschezza e la purezza, l'energia e la giovinezza, ma dall'altro anche il male e la morte. La rappresentazione del paesaggio della parte medio bassa Valle dell'Adige, ecco qui proprio la figura che ho voluto rappresentare sullo schermo, e appunto fa riferimento alla città di Trento, come potrete leggere nella didascalia, e che è stata studiata in una chiave di lettura spiritualista e simbolica da Giuliano Andreotti, che ha insegnato fino a qualche anno fa appunto all'Università di Trento, che rievoca il brano del fuoco di Gabriele D'Annunzio, in cui il poeta afferma: queste sono parole di D'Annunzio. Nella mia vita errante vidi allora per la prima volta un gran fiume, ma apparve a un tratto gonfio e veloce, tra due ripe selvagge. Sentì allora quel che vedi divino in un gran fiume attraverso la terra. Era l'Adige. Riferendosi a questo brano letterario, che denota un'eccezionale sensibilità estetica, proprio Giuliano Andreotti interpreta le trasformazioni avvenute a causa del fiume nel paesaggio urbano di Trento. Qui abbiamo una carta del XVIII secolo, che appunto è del Settecento, prima che gli Asburgo spostassero il letto del fiume, perché il letto del fiume appunto inondava frequentemente la città di Trento. Lo vedete nella figura 2, mentre la figura 3 è orientata verso nord, e soltanto 10 anni dopo si vede invece il letto del fiume, questo orientato verso nord, non più verso est, il fiume è spostato appunto verso ovest in modo da evitare tutte le inondazioni che prima avvenivano nel corso della città. E l'Andreotti appunto dice, sono eloquenti queste parole: l'Adige, il signore della buona e della cattiva stagione, fa tremare o fa sperare, allaga Trento e la sua valle, o ne fertilizza le campagne, concede o toglie l'opportunità di comunicazioni. È un'ampiezza ancestrale quella che questo corso d'acqua porta con sé come fonte di vita o come sciagura. Allora, quando il territorio era affidato a se stesso, l'Adige stava per l'abitante di allora come la sorte, come la punizione, oppure come la fortuna. Le sue secche o le sue piene determinavano il destino di un'annata. In realtà, prima del 1856, cioè prima dell'intervento asburgico di spostamento del letto del fiume, Trento, va bene, era la città di un fiume disordinato, nemico della città e delle campagne, in quanto ogni variazione di tempo verso manifestazioni piovose, ogni temporale, portava con sé paure e talora disgrazie. Dal 1856 in poi il governo austriaco intraprese quell'opera gigantesca che, ordinando il fiume nelle campagne e facendolo deviare dal centro cittadino, con la correzione dell'ansa che chiudeva a nord l'insediamento urbano, portò pace geografica e quindi umana a tutta la zona. Passata la paura, non ci si ricorda più del malanno, dice ancora Andreotti, e si parla di paesaggio negato. Ma Andreotti aggiunge: più che di paesaggio negato, sembra forse il caso di parlare di paesaggio trasferito. La fluvialità di Trento non è stata tradita, forse colpa di cattivi architetti o di cattivi amministratori del passato, se laddove scorreva l'Adige non si è supplito con intelligenti ed estetiche soluzioni. Diciamolo chiaramente, la concentrazione estetica dell'umanità trentina non sta lungo i fiumi, ma verso la montagna. I fiumi costituiscono un elemento geografico determinante della pianificazione territoriale, sia di vasta area, sia su aree più circoscritte, con riguardo al problema del rischio idraulico e a quello dell'inquinamento, la cui soluzione non richiede solo opere di mitigazione dei possibili danni, ma la comprensione delle cause del degrado e la criticità sulle quali occorre intervenire, con azioni preventive che evidenziano l'esigenza di un approccio progettuale multidisciplinare, finalizzato a valorizzare i corsi d'acqua come corridoi ecologici di riqualificazione territoriale. Infatti, assumere il fiume come patrimonio culturale e paesaggistico significa promuovere interventi volti alla realizzazione di percorsi ciclopedonali in un contesto di paesaggio in cui il fiume svolge il ruolo territoriale, ecologico e culturale di corridoio in grado di mettere a contatto situazioni differenti, ma tra loro correlate. Un bacino idrografico si configura pertanto come un sistema territoriale di cui fanno parte, oltre alla struttura geologica, il reticolo delle acque è una trama di luoghi, non soltanto verdi, boschi, aree coltivate, vallate, parchi, ville, giardini, ma anche storici e archeologici, con tracciati e strutture lineari antiche e recenti, come i percorsi e gli acquedotti storici, i sentieri, le strade parco, eccetera. Se nei decenni passati si è assistito a tendenze di tutela e di controllo attraverso interventi umani orientati ad un allontanamento sempre maggiore dei fiumi dal contesto urbano territoriale, come abbiamo visto prima per Trento, in un'ottica di difesa idrogeologica dei terreni urbanizzati che ha portato a dubbi risultati, tale orientamento è mutato a partire dagli anni Ottanta, quindi da 30 anni a questa parte, quando hanno iniziato a delinearsi nuove logiche di pianificazione, con esperienze su grandi aree protette e con strategie d'azione capaci di innescare processi virtuosi per restituire spazio ai fiumi e alle loro dinamiche evolutive, stabilità agli ecosistemi, agli assetti idrogeologici, e quindi poter fruire nuovamente delle risorse compromesse o addirittura sottratte dai processi di degrado. Il paesaggio fluviale è in grado di offrire diverse tipologie in termini scalari, formali e funzionali, a seconda dell'altitudine, della latitudine, dell'orientamento del corso d'acqua e dei rapporti, dei legami che il fiume ha avuto con l'uomo e con la sua cultura. I casi di paesaggi di notevole estensione si individuano soprattutto nei tratti terminali formati dalle alluvioni dei corsi d'acqua di primo piano a scala mondiale, come il Nilo, il Danubio, il San Lorenzo, il Mississippi, Missouri, oppure ad una meso o microscala, come nel caso del Ticino, del Po, del Tevere, in Italia ad esempio, oppure ai tratti terminali caratterizzati da estuari più o meno estesi, come nel caso della Loira, della Garona, del Duero, del Tago, oppure di delta, come nel caso dell'Ebro e della Camargue. Si possono inoltre avere paesaggi fluviali, come abbiamo visto prima per Trento, di tipo urbano, presenti nella maggior parte della città del mondo. Però io aggiungerei, anzi, riflettevo proprio ieri quando sono arrivato a Girona, anche Girona, va bene, gode di un paesaggio fluviale sicuramente di tipo urbano, appunto dove il fiume è un po' al centro, va bene, se vogliamo, è proprio divide e unisce, va bene, nello stesso tempo la città in due parti. Il paesaggio costruito nel corso del tempo da alcuni corsi d'acqua in Italia è stato descritto efficacemente da Aldo Sestini. Sestini è stato un geografo che negli anni 60 in Italia ha pubblicato una grossa monografia proprio dedicata al paesaggio, ovviamente in una chiave di lettura positivista come si usava negli anni 50, intendiamoci, non semiotica, semiologica o geofilosofica come invece usiamo oggi. In particolare con riguardo al paesaggio creato da un corso d'acqua caratterizzato da una foce a delta come quella del Po, proprio Sestini osserva il rapido protrarsi del delta negli ultimi secoli ha lasciato indietro spazi lagunari liberi e soprattutto di laguna morta, con numerosi specchi di acque dolci o salmastre, trasformati in valli da pesca. I terreni prosciugati trovano invece, ecco come vediamo in questa diapositiva, in un livello un po' inferiore a quello marino e sono perciò via via minacciati dalle inondazioni, se gli argini non resistono all'impulso delle piene. Così il paesaggio del delta, che a tutta prima potrebbe credersi uniforme nella sua piattezza, ci mostra una continua alternanza di corsi fluviali arginati con frequenti golene a salici e pioppi di paludi e di risaie. Assai differente è invece il paesaggio messo in luce dalla pianura alluvionale del Campidano, fossa tettonica, questa volta siamo in Sardegna e il Sestini si sofferma parecchio anche su quest'area geografica italiana, appunto, come dicevo, fossa tettonica interessata da fenomeni di sedimentazione alluvionale e vulcanica, al cui riguardo sempre il Sestini osserva. Gran parte del Campidano mostra... Gran parte del Campidano mostra ancora oggi un paesaggio aperto, ossia campagne quasi prive di alberi e di altri particolari che limitino la vista e il vento. Lo percorre senza ostacolo, frequente e assai forte, come gli alberi isolati, modellati dal soffio del maestrale. La massima parte del Campidano è però coltivata e i contadini abitano soprattutto grossi villaggi rurali, piuttosto lontani l'uno dall'altro, una decina di chilometri talvolta, attenti però, siamo negli anni 60 e non siamo oggi, situati agli orli della pianura, presso lo sbocco di valli o al piede delle alture vulcaniche, e poi in una serie mediana lungo l'asse del piano. Si traversano a lungo monotone distese a grano e spazi erbosi lasciati temporaneamente a riposo, dove pascola il bestiame. Nell'alto Campidano, in provincia di Oristano, dove sfocia il Tirso, il paesaggio è caratterizzato anche dalla presenza delle risaie. Anche se le prime risaie sperimentali risalgono in quell'area agli anni 30, la coltivazione del riso è stata ripresa circa 15 anni fa, soprattutto a San Vero Milis, dove il terreno si presta alla coltivazione del riso poiché presenta strati argillosi che ne favoriscono la coltivazione. E passiamo adesso invece alla seconda parte del mio intervento, che appunto riguarda la tutela del paesaggio fluviale in Italia e la diffusione dei parchi fluviali regionali. Se fino a metà Novecento nel campo della tutela della natura e del paesaggio prevaleva una concezione protezionista di pubblica fruizione delle bellezze paesistiche, in seguito le esperienze di istituzione dei parchi sono state mirate alla tutela locale degli equilibri tra attività umane e ambiente naturale, considerati questi equilibri in un rapporto di biunivocità. A fine Novecento in Italia numerosi interventi finalizzati alla protezione della natura sono stati avviati, non soltanto a livello nazionale, come nel caso della legge Galasso del 1985, mettendo sotto tutela circa i 2/3 del territorio nazionale, ma anche a livello internazionale e soprattutto comunitario, al cui riguardo va ricordato, è una pietra miliare, l'atto unico europeo del 1987. Da questo momento, infatti, si è dato avvio alla costruzione di una rete ecologica europea, concepita come infrastruttura di base per il riequilibrio ecologico del territorio europeo, individuando una rete internazionale di habitat naturali protetti collegati dai cosiddetti corridors, questi corridoi di connessione ecologica, con l'obiettivo comune di conservare gli ecosistemi e gli ambienti di particolare importanza a livello europeo. Nei paesi europei centro-occidentali, soprattutto in Svizzera, Germania e nei paesi scandinavi, la tutela dell'ambiente costituisce uno dei problemi maggiormente dibattuti su tre fronti politici, sempre meglio identificatisi nel tempo, quello dei conservazionisti o protezionisti, ispirato alla cosiddetta filosofia dei parchi, quella degli ecologisti economisti, va bene, sostenitori invece di interventi finalizzati a limitare i danni che l'uomo crea all'ambiente in cui è inserito, perché in futuro i costi di recupero potrebbero essere assai più elevati, e infine quello degli ecologisti radicali, sostenitori della necessità di un'integrazione equilibrata dell'uomo nell'ambiente, anche a costo di dover trasformare profondamente il tipo di sviluppo economico e sociale, oppure di rallentare la crescita dell'economia. La prima di queste due correnti ecologiste, quella di orientamento conservazionista, è entrata in crisi nel momento in cui ci si è accorti che alcuni dei problemi ecologici sono a scala mondiale e non locale, e perlomeno regionale, e quindi, come nel caso dell'inquinamento atmosferico e delle conseguenti piogge acide, la protezione di un'area o di un parco, la protezione, dicevo, di un'area o di un parco non si può svolgere agendo soltanto sul territorio dell'area stessa. Le masse d'aria e le nubi tossiche si spostano talvolta per migliaia di chilometri, così come le acque, e quindi vedevamo appunto prima anche in Spagna i fiumi che, va bene, si sviluppano, va bene, dall'area atlantica fino all'area mediterranea, e quindi la tutela dell'ambiente non può ignorare il controllo delle attività umane ed economiche, ritenute dannose al mantenimento degli ecosistemi. Le altre due correnti, anche se assai differenti tra loro, hanno mostrato invece la tendenza di integrarsi. Sulla base di queste premesse si comprende come anche in Italia, a partire dagli anni 70, la sensibilità culturale e politica verso una gestione sostenibile del paesaggio si sia notevolmente rafforzata, creando aree protette, nel tentativo di applicare i principi innovativi proposti dai filosofi ambientalisti, come ad esempio Vittorio Hösle, secondo il quale il nuovo paradigma ecologico dovrebbe partire dall'assunto, dal principio, secondo cui il pensiero, la natura, il mondo sociopolitico e ogni altra manifestazione dello spirito umano non sono che espressioni di una gestione intersoggettiva del rapporto natura-uomo. Anche nella gestione particolare del rapporto fiume-uomo si è dato vita, a partire dagli anni 70, al costituirsi di specifici parchi. Nella tabella che vedete io ho cercato di ricostruire quelli che sono appunto tutti i parchi esistenti in Italia, non tutti, ma soltanto quelli che hanno un carattere fluviale, e cioè parchi che hanno proprio l'aggettivo specifico fluviale, oppure sono parchi regionali naturali che però hanno a che fare sempre, va bene, con un corso d'acqua e quindi con un bacino idrografico, la cui vitalità naturale, biologica ed umana appunto si muove intorno ad uno o più corsi d'acqua. Il primo parco regionale, come abbiamo visto prima, perché li ho messi anche in un ordine cronologico, quindi ho fatto un discorso di natura cronospaziale, in questo caso, appunto lo vediamo, è quello della Valle del Ticino, che appunto vedete per primo, e che risale al 1974. Circoscrivendo il quadro spaziale alle regioni che hanno istituito parchi a carattere fluviale, l'esempio lombardo è stato poi seguito dal Piemonte nel 78 e dal Lazio nel 1982, mentre negli anni 90 esperienze analoghe si sono avute in Veneto, Emilia-Romagna, Campania, Liguria, in Umbria e nel nuovo millennio anche in Sicilia, in Puglia e anche nella stessa Sardegna. Passiamo adesso invece ad alcuni esempi di parchi fluviali in senso stretto. Ne ho preso in rassegna 4, perché mi sono sembrati molto significativi, che sono appunto quelli del Magravara, che si trova nella parte orientale della Liguria, va bene? Il Magra scorre in territorio prevalentemente toscano amministrativamente, però gode del principale affluente che è il Vara e che invece scorre in territorio ligure. Il parco fluviale però è tutto in territorio ligure, quindi siamo in provincia di Spezia. Il secondo caso è quello del Tevere, e poi ho preso altri due casi, quello dell'Alcantara, siamo nell'estremo sud, in Sicilia, va bene, che fa proprio da confine, come vedremo, tra la provincia di Catania nord, scusate, di Messina nord e la provincia di Catania invece a sud, fa proprio da divisione amministrativa. E poi quello del Gesso Stura, che siamo qui in provincia di Cuneo. Mi direte come mai ho messo il Piemonte per ultimo, perché anche in questo caso io ritengo che la geografia deve privilegiare i luoghi, deve privilegiare lo spazio, ma non può fare a meno anche di un ordine temporale, e di conseguenza ho tenuto anche conto di questo ordine temporale. Nel caso del parco fluviale del Magrovara, qui ci troviamo di fronte ad un parco fluviale costituito dall'intero bacino idrografico del Vara, appunto, e dal basso corso del Magra, tutti in territorio ligure, nel quale, in questa zona fluviale del Vara, incuneata tra meandri rocciosi, va bene, è caratterizzata anche da brevi piane coltivate, e ci troviamo di fronte ad un tratto fluviale, il tratto fluviale forse più integro di tutto il parco, dominato da un paesaggio caratterizzato da suggestivi nuclei storici, castelli arroccati e antichi mulini ad acqua in tutta questa zona. Da Varese Ligure fino alla confluenza del Magra, numerosi tratti del Vara sono percorribili addirittura in canoa, e dove è anche possibile praticare il cosiddetto rafting, e sono appunto segnalati da una segnaletica, diremmo, sia di imbarco che di sbarco. Un itinerario turistico tematico intitolato Dal Vara al Magra è stato proposto recentemente allo scopo di valorizzare i prodotti agricoli tradizionali, quali il miele, gli ortaggi, il formaggio, i testaroli. I testaroli sono una pasta locale della Liguria orientale, così come i panigacci e la cosiddetta, così dicono i liguri, scusatemi perché io non sono di origine ligure, ma cerco di pronunciare, la mesciua la chiamano, ossia una minestra a base di ceci secchi, farro, fagioli, cannellini secchi, pecorino stagionato, olio prezzemolo, sale e pepe. L'idea della strada del prodotto, sì, più o meno, sì, su quel tipo, sì, si avvicina a quello. L'idea della strada di prodotto nasce dal confronto tra gli enti locali e gli operatori agricoli, turistici e commerciali della zona, che sull'esempio delle strade del vino, che sono sorte prima, già operativi in Italia e all'estero, hanno deciso di collaborare. Prima si parlava di Rioja, va bene, che è appunto la regione numero uno, come in Italia è quella del Chianti, va bene, hanno deciso di collaborare al fine di realizzare un itinerario turistico basato sulla valorizzazione dei prodotti tipici, dei pregi storici e culturali delle valli, appunto, del Vale del Magra. Passiamo invece adesso al secondo caso, che è costituito dal bacino fluviale del Tevere, bacino fluviale del Tevere, che comprende una porzione di territorio gravitante su un tratto della media valle del fiume, che si estende lungo per circa 50 km in Umbria, nelle province di Perugia e di Terni. Alla metà del secolo scorso, in quest'area non erano ancora avvenute modificazioni ambientali significative, e di conseguenza la vegetazione era formata dalle cete, querceti, castagneti e in parte da ginepri, che in buona parte si intrecciano tuttora a piante rampicanti, tutti tipici dell'originale ed autentica macchia mediterranea. Nelle zone collinari assai diffusi sono ancora oggi vigneti specializzati, oliveti, che si presentano come una vegetazione stabile. In epoca romana il Tevere svolse un'importante funzione commerciale, testimoniata ancora oggi dai punti di collegamento e dai porti costruiti lungo il suo corso navigabile. Dopo il crollo dell'Impero Romano, il Tevere costituì la via fondamentale di collegamento tra Roma e Ravenna, sede della flotta bizantina. Nel basso Medioevo, la rete dei castelli bizantini divenne il sistema difensivo del territorio, e questa maglia rappresenta oggi l'area in cui opera il parco, al cui interno in epoca medievale, ecco come quello che vedete qui, abbiamo appunto questi castelli, e quello che vedete è appunto il castello di Alviano, ecco, siamo ancora in terra umbra. E passiamo invece adesso al terzo caso, che è quello appunto del Parco Fluviale dell'Alcantara, che appunto, come dicevo, fa anche da confine amministrativo tra la provincia di Messina a nord e la provincia di Catania a sud. E il territorio attraversato appunto da questo fiume copre un percorso di circa 52 chilometri di particolare importanza in virtù della morfologia creata dallo scorrimento delle acque che hanno modellato ed inciso nel loro attraversamento un'imponente serie di colate laviche. Siamo proprio alle pendici dell'Etna. Il tratto di maggior richiamo turistico è quello rappresentato, quelle che vedete qui, dalle suggestive profonde gole a strapiombo, conosciute come gole dell'Alcantara, alte fino a 25 metri e costituite da uno spettacolare succedersi di laghetti e di cascate, di acque freddissime incastonate in un contesto dominato da stupefacenti strutture laviche colonnari a base prismatica disposte a canne d'organo che per lunghi tratti decorano le parti di roccia basaltica. E arriviamo al quarto caso, che è appunto rappresentato dal Parco Fluviale del Gesso Stura, qui siamo in provincia di Cuneo, che anch'esso è un parco fluviale in senso stretto, è stato istituito meno di 10 anni fa, nel febbraio del 2007, e presenta una sorta di mosaico ambientale, pur nel suo piccolo, nella sua ristrettezza, costituito sia da riserve naturali orientate, sia da aree attrezzate per lo sport, la didattica e il tempo libero, nell'ottica del parco inteso come strumento di miglioramento della qualità di vita, ma soprattutto dei residenti. Il polo deputato alla promozione di uno sviluppo sostenibile con il coinvolgimento della popolazione locale è rappresentato dalla Casa del Fiume. Quindi hanno istituito appunto questa sede, che è un centro di educazione ambientale mirato alla realizzazione di interventi strutturali sul territorio, come le piste ciclabili, che hanno permesso di progettare 8 percorsi cicloturistici di diversa difficoltà e durata, in grado di coinvolgere non soltanto l'area del Parco Fluviale, ma anche il resto del Cuneese e della vicina Liguria. Il parco è divenuto anche una nuova opportunità per l'agricoltura locale, essendo un utile strumento di tutela e di distinzione sul mercato per le aziende agricole presenti sul territorio, che possono promuovere meglio i prodotti agricoli biologici e biodinamici locali, come ad esempio in modo particolare è stata anche molto sponsorizzata in questi ultimi tempi anche la cosiddetta castagna Cuneo, ad esempio, che viene a godere proprio di un suo particolare marchio. E arriviamo adesso invece all'ultima parte del mio discorso, che conclude il mio discorso, cioè la forma più evoluta, se vogliamo, di... c'è già stata un'integrazione territoriale già con i parchi, ma ad un'integrazione ancora maggiore appunto si è arrivati ultimamente, in questi ultimi 10-15 anni, non di più, con la formazione appunto dei cosiddetti contratti di fiume, che appunto, come potete leggere dalla diapositiva, sono degli accordi volontari ascrivibili alla programmazione strategica negoziata, che prevedono un'ampia mobilitazione di attori locali al fine di individuare un piano di azione condiviso finalizzato ad affrontare le problematiche ambientali di un bacino fluviale secondo una logica integrata e multidisciplinare. Attraverso la sua valenza di patto territoriale, il contratto di fiume consente di raggiungere contemporaneamente un'integrazione orizzontale, ma anche un'integrazione verticale, tra interessi, programmi, e resa possibile da un processo di cooperazione, il cui attore principale è rappresentato da una comunità conscia della propria appartenenza al territorio e quindi della sua storia, delle problematiche che lo hanno caratterizzato, che ha caratterizzato il territorio, e delle responsabilità di cui la comunità si dovrebbe far carico per il destino di quel territorio. Il contratto di fiume è anche, però, può anche essere inteso come un processo di programmazione negoziata e partecipata volto al contenimento del degrado ecopaesaggistico e alla riqualificazione dei territori dei bacini e dei sottobacini idrografici. Tale processo si differenzia ovviamente a seconda del contesto geografico e amministrativo di appartenenza e quindi deve essere sviluppato in coerenza con la normativa e soprattutto con le caratteristiche del territorio locale, in modo da rispondere in modo sostenibile, va bene, ai bisogni e alle aspettative della comunità che vi risiede. E vedete invece adesso gli obiettivi, che non sto ad elencare, li vedete addirittura sulla diapositiva, mentre mi soffermo, va bene, sul fatto, qui questi sono gli obiettivi principali, come la riqualificazione integrata dei sistemi ambientali e paesaggistici, la tutela non soltanto qualitativa ma anche qualitativa delle acque, il miglioramento della fruizione turistico-ambientale del fiume, la condivisione delle informazioni, la diffusione della cultura dell'acqua, appunto per cercare di sensibilizzare le future generazioni e poi soprattutto quello di mitigare il rischio idraulico e il dissesto idrogeologico. È molto però importante sottolineare il fatto che la comunità locale deve prendere in considerazione le diverse possibilità offerte dal territorio stesso, allo scopo ultimo di produrre scenari e scelte più responsabili per il proprio futuro. Soprattutto se si considera che i fiumi rappresentano un bene essenziale per agricoltori, prima di tutto industriali, agglomerati urbani, responsabili di un continuo sfruttamento che ci sta portando sull'orlo di un grave deficit idrico. Rischio non facilmente percepibile dalle popolazioni se non quando i pozzi sono in secca o i fiumi scompaiono. A causa soprattutto dei consumi per usi agricoli. Forse non molti lo sanno, ma è stato stimato che i consumi per usi agricoli addirittura a scala mondiale incidono sul 70% di tutti i prelievi di acqua, quindi il 70% dei prelievi li usa l'agricoltura. Uno non lo crederebbe, però la situazione è questa. Di conseguenza, se per lunghi anni in Italia la gestione dei bacini idrografici naturali e quella del territorio che vi gravita sono stati considerati campi d'azione separati, nel corso degli ultimi decenni si è assistito al superamento di ogni approccio settoriale, come vedete sulla diapositiva, ed esclusivamente tecnocratico, a favore di un'analisi attenta delle cause sociali ed economiche, delle dinamiche dei mutamenti, degli usi storici del territorio e dei sistemi naturali. E tutto questo ovviamente in aderenza col pensiero che avevo già riportato prima e che riguarda appunto Vittorio Oesle, va bene, questo geofilosofo, va bene se vogliamo tedesco. I contratti di fiume, ossia i protocolli giuridici per la rigenerazione ambientale del bacino idrografico di un corso d'acqua, si sono sviluppati in Europa a partire dalla Francia nei primi anni Ottanta, per poi diffondersi in pochi anni in Belgio, ma soprattutto nella parte francofona del Belgio, quindi in Vallonia, e poi nel vicino Lussemburgo, nei Paesi Bassi, in Spagna e poi anche in Italia. I contratti francesi richiamano gli accordi ambientali a carattere volontario, non aventi natura vincolante, e si basano su un livello di concertazione tra enti e tra livelli di pianificazione e programmazione molto forte e su un coinvolgimento delle comunità locali principalmente legato alle fasi informativa e consultiva. In Belgio e in particolare in Vallonia si è raggiunta però l'evoluzione più originale, come vedete nella diapositiva che ho appena rappresentato, in quanto i contratti di fiume derivano sempre da istanze locali, promosse da soggetti pubblici e privati che decidono di creare gli accordi necessari per risolvere problemi comuni in forma congiunta e concertata. L'aspetto concertativo e l'estensione del coinvolgimento dei soggetti non istituzionali sono affrontati infatti con maggior convinzione, con un sostanziale bilanciamento tra le tipologie di promotori dei contratti stessi, poiché accanto ai comuni si trovano altrettante associazioni o reti di associazioni ambientaliste, culturali e sportive, anch'esse rappresentate dal Comitato di Fiume, come potete vedere lì, e che costituisce l'organo di concertazione del contratto di Fiume stesso. Le esperienze francesi e quelle vallone hanno esercitato un ruolo molto importante nella comprensione dei contratti di Fiume, che si sono velocemente diffusi, quindi sono stati un po' i due modelli pilota di riferimento, va bene, per poi essere applicati agli altri paesi d'Europa. E non soltanto in Europa, ma anche fuori dell'Europa. E fuori dell'Europa il paese che ha applicato maggiormente l'esperienza francese e anche quella vallone è stato soprattutto il Canada, e in modo particolare il Quebec. Anche perché il Quebec concentra, come tutti sanno, il 3% addirittura delle risorse d'acqua, va bene, presenti a livello del pianeta, a livello mondiale, intendiamoci. Infatti in Quebec è stata adottata una politica dell'acqua, va bene, molto lungimirante, così, con i cosiddetti plan directeur de l'eau e i contrat de bassin. In 33 bacini idrografici spartiacque, eccoli qui, avete l'elenco, d'accordo, in un'ottica, qui siamo principalmente nella zona del Saint Laurent, quindi del San Lorenzo, nell'estuario soprattutto del San Lorenzo, dove addirittura la politica dell'acqua ha suddiviso tutto questo territorio che gravita su questo grande fiume, addirittura in 33 bacini, appunto con questi contrat de bassin, che sono un po' l'equivalente dei contratti di fiume che noi applichiamo in Europa. Sempre in Quebec, come potete vedere dalla diapositiva che ho passato adesso sullo schermo, nel 2007 il Ministero del Turismo del Quebec ha predisposto 4 piani di sviluppo sostenibile integrato, e soprattutto facendo riferimento a quei segmenti turistici su cui la provincia canadese, quindi il Quebec, dovrebbe maggiormente puntare, e tra essi figura quello intitolato, come vedete lì, Le Québec du Saint-Laurent, va bene, il Quebec del San Lorenzo, basato su proposte di interventi destinate alla riscoperta di uno dei più grandi corsi d'acqua del mondo, dove le coste, le isole, l'estuario, i principali affluenti sono in grado di offrire percorsi ricchi di esperienza al plurale, in quanto il grande fiume permette al visitatore di venire a contatto con paesaggi naturali e umanizzati spettacolari, dotati di un ricco patrimonio storico-culturale, senza dubbio. Più in particolare le forme di turismo che danno particolare identità a questa importante regione fluviale, permettendo di distinguerla nettamente dalle altre aree turistiche, sono, come potete vedere lì, il turismo nautico e crocieristico, il turismo culturale, l'ecoturismo, comprendente anche il turismo di avventura, l'agriturismo e il cicloturismo. Del resto, lungo l'asse fluviale del San Lorenzo sono presenti ben 10 parchi nazionali, 2 riserve mondiali della biosfera e un ricco patrimonio culturale legato alle tradizioni marinare, che possono essere conosciuti seguendo alcuni percorsi tematici, e appunto i percorsi tematici, e la maggior parte dei quali sono legati al fiume, qui ovviamente un fiume che però ha dei legami poi diretti col mare, come ad esempio uno degli ultimi percorsi tematici, O Rythme des Marées, vedete benissimo lì, che appunto è riferito all'ultima parte dell'estuario, proprio quella, però vedete anche un percorso di tipo geostorico, a mio avviso molto interessante, come l'ultimo, ad esempio, Les Mémoires d'un Fleuve, ad esempio. Ecco. In Italia i contratti di fiume si sono andati rapidamente diffondendo nella maggior parte delle regioni e in alcuni casi in forma di processi di valorizzazione fluviale partecipata, come si è avuto modo di osservare per i parchi regionali di carattere fluviale. E anche qui, come per i parchi, le prime esperienze sono proprio partite dalla Lombardia, seguite immediatamente dal Piemonte. La regione Lombarda ha avviato il primo suo impegno nei contratti di fiume, partecipando ad un progetto finanziato dall'Unione Europea nell'ambito di un programma Interreg, scegliendo come caso di sperimentazione l'area ad alto rischio ambientale del bacino Lambro. Ambro Seveso Olona, che aveva creato dei grossi problemi già negli anni 60 in Italia. Anche in Piemonte i contratti di fiume sono stati attivati, facendo ricadere, come nella vicina regione appena citata, cioè la Lombardia, le scelte su bacini anche qui caratterizzati da particolari criticità ambientali e al tempo stesso da pregresse esperienze associative a livello locale. In Emilia-Romagna, altra regione abbastanza importante che si è mossa recentemente nello stipulare questi contratti di fiume, si osservano esperienze qui ancora più interessanti per il geografo di quelle della Lombardia e di quelle del Piemonte. Perché? Perché i contratti sono stati dei contratti essi stessi integrati, contratti di fiume, però dando molto risalto soprattutto al paesaggio. E quindi contratti di fiume paesaggio conseguenti al cambio di visione introdotto dalla Convenzione europea sul paesaggio, che si conferma appunto sul ruolo sociale del paesaggio inteso come espressione del sistema socio-economico che lo ha determinato. E poiché in questa regione, cioè in Emilia, i corsi d'acqua costituiscono una componente di primo piano nel contesto paesaggistico regionale, i fiumi sono stati anche i primi elementi territoriali ad essere coinvolti nei progetti di valorizzazione integrata del paesaggio. Non a caso nel 2008 i primi due progetti pilota come contratti di paesaggio sono ricaduti sul fiume Conca, siamo qui nei pressi di Cattolica, va bene, ai comuni della Vallata, in provincia di Rimini, e sul medio corso del fiume Panaro in provincia di Modena, allo scopo di rimuovere il degrado appunto subito soprattutto dal paesaggio. In questi ultimi anni è stata anche elaborata una carta nazionale addirittura dei contratti di fiume, quindi dei contratti di fiume ultimamente si è passati in Italia alla cosiddetta carta nazionale, che non è ancora, sta per essere ormai convalidata a livello nazionale, ormai si è prossimi, va bene, a questo momento conclusivo, va bene. E qual è lo scopo della carta nazionale? Per cercare appunto di dare più armonizzazione, diciamo così, ai vari contratti regionali che ci sono, perché questi contratti davano origine a degli squilibri da un territorio ad un altro, quindi per cercare di concertare, va bene, a livello nazionale appunto si è passati a questa carta nazionale dei contratti di fiume, che appunto vedete in questa ultima slide. I processi di integrazione territoriali in una visione multiscalare basata sui bacini idrografici, e questo proprio è lo scopo, va bene, di questa mia relazione, di dimostrare come appunto si stia sviluppando e consolidando molto rapidamente in questi ultimi anni anche in Italia. Vi ringrazio molto per lo ascolto.